Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Dopo questo evento mi sono un pochino sbriciolato, un po' come se fossi andato sotto un bulldozer lento, ecco, mi stava cambiando dentro completamente.
Almeno i ladri ci stavano mettendo la faccia e si prendevano dei rischi. Io decisi di non vedere, non sapere, decisi di non decidere. Un perfetto esempio di collusione mafiosa a 15 anni. Storie di un viaggio in treno e di un legame tra cugini in una puntata che si intitola Fa la cosa giusta.
Ora ti racconto la storia della destra e della sinistra. È una favola sul bene e sul male. Odio. È con questa mano che Caino ha freddato suo fratello. Amore. Queste cinque dita vanno dritte al cuore di un uomo. La mano destra, la mano dell'amore. La storia della vita è come un incontro di box. Una delle due lotta continuamente contro l'altra. E la mano sinistra picchia molto duro. Capisci? Dopo un po' sembra che la destra, amore, sia le corde. Ma fermi tutti, che sta succedendo? Ecco la destra, ecco che si riprende. Sì, adesso è lei a mettere la sinistra alle corde. Proprio così, sì. Giù, diretto omicidiale, odio barcolla e cade. Giù, giù. E alla fine odio è messa a KO dall'amore. Se ti amo, ti amo. Ma se ti odio.
Sì, ho capito, amore e odio.
Ti amo, fratello.
Anch'io. Radio Rave, ci vediamo dopo. Pace.
Ci sono i Public Enemy sotto che pompano, ci sono le voci degli attori, in particolar modo quella di Spike Lee, in questo estratto da Fa la cosa giusta, un film che credo fosse proprio la fine degli anni 80 o inizio degli anni 90, fine degli anni 80 in cui, con cui Spike Lee esplode al grande pubblico e racconta quella New York, quel mondo, il mondo del rap e il mondo dell'underground afroamericano di Brooklyn, insomma un film bellissimo che racconta un pezzo di storia americana, o meglio newyorkese, e di conseguenza anche un pezzo di storia nostra. Noi l'abbiamo scelta perché abbiamo scelto questo titolo per questa puntata, che racconta due storie molto diverse, come al solito, ma dove la linea d'ombra sta proprio nella scelta. Sempre quando scegliamo succede qualcosa, sempre. E qualcuno dice, noi scegliamo sempre anche se non ce ne accorgiamo. Anche quando non scegliamo stiamo facendo una scelta, anche quando non decidiamo. Ed è proprio così nella prima storia, quella del nostro ascoltatore che ci racconta di una piccola codardia, una piccola grande codardia che fa su un treno che letteralmente gli cambierà la vita, cercando di fare sempre la cosa giusta e non quella sbagliata. E la seconda storia invece arriva da un libro bellissimo che è uscito da poco, di Giuseppe Culicchia, che è una biografia che lo riguarda molto da vicino, perché racconta la storia del cugino che invece che fare la cosa giusta ha fatto la cosa sbagliatissima entrando nelle Brigate Rosse. Si intitola Fa la cosa giusta, è una grandissima puntata. State con noi, benvenuti a Linee d'ombra. Nella vita, anche se inconsapevolmente, facciamo scelte che cambiano radicalmente ciò che siamo e che saremo. È un istante che dura quanto il movimento di una palpebra, ma sancisce una strada lunga quanto la vita. Sono scelte da eroi? A volte sì. Altre volte si tocca il fondo per capire che il cielo è dall'altra parte, quella opposta. Treno pieno, strapieno. Troppe fermate, troppo caos, troppa euforia per i miei gusti e quel senso di inadeguatezza anche solo per il fatto di essere lì, in una tipica meta di una tipica estate degli anni 90, Milano, Rimini. Io ero da poco quindicenne, ragazzo schivo e distaccato da quel mondo del tripudio sociale fatto e disfatto di alcol, droghe e serate in disco. Io mi sentivo diverso, forse migliore. Sì, mi sentivo superiore alla massa. Quel groviglio di stupidi, superficiali, guidati dalle mode e dall'apparenza. Walkman e cuffiette a palla, metallaro nell'anima, come se anche quella non fosse una moda. Io mi drogavo solo di schitarrate pazzesche, Metallica, Megadeth, Testament, Slayer, e a un volume che sovrastava tutto, insicurezze, rabbie, paure, e in quel momento anche il vociare divertito nel treno. provavo irritazione, io a Rimini, impensabile. Ma la mia fidanzata era lì, mi aveva chiesto di raggiungerla e mi mancava. Lo scompartimento era pieno, io, due ragazze francesi più o meno della mia età, due ragazzotti con la faccia da teppisti tonti sui 25 anni e un tipo adulto davvero brutto e inquietante, dal viso butterato. Lui mi faceva un po' paura. Lungo il corridoio la gente correva, per lo più giovani, alcuni si baciavano, altri mangiavano, alcuni senza biglietto tentavano di eludere il controllore, insomma un vero casino. Poco dopo Parma, le due ragazze francesi, evidentemente annoiate dal silenzio imbarazzante del nostro scomparto, si alzarono per raggiungere le amiche qualche scomparto più in là. Rimanemmo in quattro. I due tonti iniziarono a confabulare per qualche minuto e il butterato si intromise nello scambio in modo interessato. Spensi il Walkman. Capii che stavano pianificando qualcosa di illegale perché il butterato esortava uno dei due a controllare che non arrivasse nessuno.
Mi ricordo innanzitutto il dialetto, le due persone, i due, quelli che io definisco tonti, erano del nord Italia, il butterato che faceva un po' paura aveva un accento del sud molto marcato. Non erano frasi intere, erano quasi un po' degli accenni. Io mi sono insospettito anche per il modo in cui si parlavano. Qualcuno guardava fuori, uno dei tonti continuava a guardare fuori e guardavano me. Quello poi mi ha fatto appunto spegnere il Walkman e cercavo di capire un attimo cosa stessero facendo.
Tamburellando con le dita fingevo di ascoltare ancora la mia musicaccia, ma in realtà ero nervosamente attento alle loro parole. Mentre uno dei tonti faceva il palo, gli altri due cominciarono a frugare nello zaino che una delle francesi aveva lasciato lì incautamente. Sì, stavano proprio rubando. Mentre agivano, mi guardarono tutti con fare complice, come se quel cappellone vestito di nero e sicuramente drogato fosse parte della banda. Ed è stato in quell'esatto momento che io scelsi con la velocità di un colpo di palpebra. Chiusi gli occhi. Esatto. Chiusi gli occhi come per dormire. Il ragazzo che si sentiva migliore della massa, superiore alle mode, alle superficialità dilagante, riuscì a compiere l'unica azione che fosse ancora peggiore del furto. Perché almeno i ladri ci stavano mettendo la faccia e si prendevano dei rischi, io decisi di non vedere, non sapere, decisi di non decidere. Un perfetto esempio di collusione mafiosa a soli 15 anni. Difficile capire quanto rimasi con gli occhi chiusi. Mi ricordo solo che quando li riaprì, uno dei due tonti voleva darmi una piccola parte dei soldi rubati, circa 20.000 delle 120.000 lire del bottino. Ma il butterato si lamentò dicendo che io non avevo fatto niente per meritarli. Purtroppo si sbagliava. Avevo fatto il vigliacco e questo meritava una ricompensa. L'altro tonto mi disse che mi avrebbe fatto entrare gratis in una discoteca in cui lavorava. Discoteca. Io. Non poteva esserci premio più consono per quella situazione. Dopo aver rifiutato la mia parte, cambiai scomparto, anzi cambiai carrozza, ma non perché fossi scaltro e fuggissi dalle possibili conseguenze, per un desiderio viscerale di distacco da quella situazione. Volevo dimenticarla, e così feci, o almeno è ciò che pensavo. Passarono i giorni, i mesi, apparentemente come se nulla fosse accaduto. Avevo cercato di rimuovere tutto e non mi ero reso conto che invece quell'azione mi aveva condannato. Non per mano delle autorità statali, ma da un'autorità molto più rigida, me stesso. Non mi accorsi subito della mutazione perché non ci fu un evento manifesto in modo palese e immediato, ma iniziai, in ogni ambito della mia esistenza, a perseguire la cosa giusta secondo me e a farlo in modo quasi rabbioso, prendendo sempre le difese dei deboli, accanendomi contro i prepotenti, sfidando i bulli a scuola, nello sport e nella quotidianità. Non è che prima fossi uno cattivo, ho sempre avuto un animo buono, ma negli anni AT, cioè ante trenum, come li definisco, tendevo a fregarmene delle cose, vivevo in un mondo più distaccato. Adesso invece era come se la sensibilità verso le persone fosse esplosa in me e aiutare chi fosse in difficoltà mi dava sollievo e non potevo esimermi da fare quello che dentro di me pensavo fosse giusto e onesto. Se poi erano delle ragazze a subire le conseguenze di qualche ingiustizia, allora perdevo ogni paura e inibizione, a volte anche la testa.
Mi ricordo una volta, era Carnevale, stavo scendendo dal bus, ho sentito una ragazza gridare e mi sono girato, ho visto che sul bus uno di questi aveva riempito i capelli di questa povera ragazza con quella schiuma che si usa a Carnevale. E io ho avuto una reazione pazzesca, perché in un secondo io sono salito sul bus, sono risalito sul bus, ho preso questo per la giacca, l'ho trascinato giù dal bus in un secondo, al che persino la ragazza che io stavo difendendo è rimasta un po' allibita, e io pure, quando mi sono trovato questo sotto che lo minacciavo, ho detto no, aspetta un attimo, non è proprio così che bisogna fare.
Ho fatto battaglie in nome della cosa giusta. Questa condizione si è evoluta negli anni, ho imparato a controllarla e a renderla più funzionale. Non mi interessa raccontare in quali modi oggi cerco di aiutare le persone in difficoltà, sono solo contento che questa attitudine sia diventata naturale e non più una guerra. Riuscire a migliorare anche di una virgola la vita di qualcuno per me è energia pura, una spinta a continuare. Una cosa però voglio dirla. Ho deciso che un giorno aprirò un centro per la protezione delle donne, un posto sicuro e tranquillo, dove i soprusi, le ingiustizie quotidiane, le discriminazioni saranno rase al suolo come ecomostri in un parco naturale. E al posto della stupidità cementata in subculture retrograde, cresceranno solo boccioli e sorrisi. Cara ragazzina francese che oggi sarai donna e forse odierai l'Italia anche per colpa mia. Non avrai mai i tuoi soldi indietro e nemmeno risarcimento morale per una vacanza probabilmente rovinata. Ma quel tuo piccolo, grande sacrificio ha contribuito ad aiutare tante persone e soprattutto mi ha mostrato la via. Grazie. In our days we will live like our ghosts will live. Cornfield grows in folding clothes like stubborn boys across the road. We'll keep everything. Grandma's gun and the black bear. Io devo dire che sono sempre molto felice quando arrivano delle storie che sono così nitidamente centrate con quello che raccontiamo. Il programma si chiama Linee d'Ombra non a caso, perché come diciamo tutti i giorni raccontiamo delle storie che hanno un confine nel mezzo, cioè hanno una linea che demarca un prima e un dopo, e quella linea lì in qualche modo ci ha modificato, ci ha reso le persone che siamo. E io probabilmente userei e userò in futuro, quando mi chiederanno ma ad esempio che storie raccontate, io userò la storia di Federico sicuramente per definire il tipo di narrazione che amiamo ricevere e amiamo fare. Pronto, ciao Federico, buongiorno.
Ciao Matteo, grandissimo. Ciao.
anche tu non scherzi per niente, Federico, soprattutto perché gli ex metallari o magari attuale metallaro, non lo so, però li amo moltissimo.
Grazie, nell'anima sempre.
Nell'anima sempre.
Esteticamente, magari così nel portamento adesso sono un po' in là con l'età. Però
perché
sì,
ti confesso una cosa, Federico, io da ragazzino, che io vengo da un paesino della provincia di Novara, insomma ero proprio, sono tuttora nell'animo un provinciale, c'erano delle cose che mi facevano paura e lo so, è ridicolo dirlo, Anita Panizza già ride, a me i metallari un po' incutevano un certo timore, perché li vedevo sempre così cupi, sempre così vestiti di nero, e poi ne ho conosciuto uno che aveva un cuore d'oro e ho capito che per lo più eravate tutti così.
Hai centrato il problema. Io ho sfruttato un pochino questa immagine un po' cupa, anche poi in conseguenza di tutto quello che mi è successo, di questa vicenda, ho usato un pochino l'immagine per fare un po' il giustiziere, ecco, e difendermi, anzi non subire gli attacchi altrui, ecco.
Senti, questa storia è davvero magnifica, è veramente magnifica, perché in un gesto, che è un gesto veramente sottilissimo, quasi impercettibile, quello di chiudere gli occhi, a parte che è una metafora straordinaria, no? E guarda, è veramente magnifica questa storia, l'abbiamo amata molto perché cioè, tu, perché come dicevo, è centratissima, eccetera eccetera. Quanto, già ci hai risposto in questa storia, ma quanto te la sei portata dietro quel momento lì, e quanto ancora oggi ci ripensi e in tutte le cose che fai te la rivivi?
Allora, io me la sono portata dentro, perché questa vicenda è stata soltanto la miccia che ha fatto poi deflagrare in modo un po' silenzioso la mia coscienza. Quindi all'inizio è stato un po' un caos calmo che poi però col tempo è diventato sempre più evidente, e soprattutto nei primi anni ha cambiato proprio concretamente il mio approccio alla vita, alle cose, non tanto nella distinzione tra ciò che era giusto ed era sbagliato, perché non rubare tutti sanno che non bisogna rubare, ma proprio nel fatto di imparare a essere reattivi di fronte a delle situazioni, che è quello che mi è mancato, perché io in quel momento ho fatto, secondo me, non ho fatto la cosa peggiore che avrei potuto fare, perché ci sarebbe stata più dignità, secondo me, a far parte un po' della cricca di ladri che fare quello che ho fatto io. Io ho deciso di non scegliere, e questa cosa mi è rimasta, e fortunatamente dentro di me si è sviluppata poi in un modo positivo, perché io poi ho avuto un bisogno pazzesco di rispondere alla mia percezione di ciò che era giusto, ecco. Certo. E quindi sì, e negli anni poi si è sviluppata. All'inizio è stata quasi comica, perché era difficile gestire questa situazione. Poi ho imparato a incanalare un po' le energie e trovare le vie un po' più. Okay,
guarda,
ecco.
Apprezzo questo, è un azzardo, no, quello che tu fai quando dici forse è meglio star dalla parte di chi fa una cosa sbagliando piuttosto che scegliere di non decidere, che è quello che hai fatto tu, che è una linea sottilissima dalla quale ogni tanto noi cerchiamo di toglierci e di scolparci, no? Perché dire vabbè, io cosa hai fatto? Non ho fatto niente, vabbè, non ho fatto niente, non sono affari miei, che è la tipica, tra l'altro tu dici, il tipico esempio di collusione mafiosa a 15 anni, ed è una zoomata su un gesto che però racconta molto di più, perché quante volte sentiamo di gente che dice ma io non sapevo, ma io non, cosa dovevo fare, cosa potevo fare. Quindi raccontaci tu poi che cosa, facci un paio di esempi in concreto, Federico, di quello che hai fatto dopo in età, o che stai facendo ancora adesso e che nasce da là.
Ma allora, all'inizio, ripeto, è stato un po' difficile gestire questa energia, perché io avevo quantificato il mio errore come se fosse un meno 100, e quindi per pareggiare un po' le cose io dovevo compiere azioni che fossero più 100, okay, almeno più 100, e quindi a volte, ecco, ci sono un paio di situazioni che sono state quasi comiche, non per la persona che ha subito. Mi ricordo una volta che era carnevale, stavo scendendo dal bus e un ragazzo aveva riempito i capelli a una ragazza.
Sì, questo ce l'hai raccontato, certo.
Esatto, e io lì ho reagito in maniera molto forte e l'ho tirato giù dal bus, e mi sono reso conto che in quel momento la mia reazione istintiva, molto reattiva, però è stata esagerata. Quindi certo, poi col tempo ho imparato un pochino, ho capito che aiutare le persone non era soltanto nelle situazioni emergenziali, e comunque avrei dovuto usare dei modi un po' diciamo un po' meno
bruschi,
bruschi, bravo.
Ma Anita mi diceva che hai iniziato anche a fare volontariato con degli anziani,
sì,
giusto?
Esatto, perché dopo questa cosa si è trasformata e è diventata un po' più matura, e io dico che per fare del bene, per aiutare le persone, non c'è bisogno di fare grandi cose, a volte è sufficiente guardarsi intorno. Purtroppo in Italia ci sono fin troppe opportunità di aiutare qualcuno, perché magari il nostro vicino, magari una signora anziana che non ha nessuno, sì, ha bisogno, certo, di una telefonata, di una spesa. Io poi ho iniziato a fare volontariato al dormitorio qui a Como, poi sono sostenitori di vari enti. Però
sì, insomma,
in una frase direi
tenere gli occhi aperti invece che chiuderli, no? Guardarsi in giro per capire chi è.
Come il cuore, perché gli occhi aperti io li tenevo già da piccolo, ma non ascoltando bene quello che sentivo dentro.
Senti Federico, ti ringrazio davvero tanto per questa storia. Direi che quelle 120.000 lire sono tutto sommato sono valse tutto l'impegno che tu hai messo poi nel resto della tua vita. Grazie davvero Federico, in bocca al lupo per tutto.
E io ringrazio voi, grazie di tutto.
A presto, ciao ciao ciao.
Ciao, grazie.
Oddio, magari alla ragazza tedesca quelle 120.000 lire non fa così piacere che gliele abbiano rubate, lei diceva chi se ne frega che questo ha dovuto fare del bene al prezzo delle mie 120.000 lire, però tant'è, insomma questa storia ci ha raccontato un altro pezzo di quel gesto sbagliato da parte di quei ragazzi e dello stesso Federico. Ora le borse in diretta, poi torniamo a raccontare sempre qui a Linee d'Ombra.
Linee d'Ombra.
Questa seconda storia ci sta molto a cuore perché prende spunto da qualcosa che in parte riguarda anche noi di Linee d'Ombra. Forse i più affezionati ricorderanno quando nella scorsa stagione abbiamo raccontato in maniera seriale, la raccolta e raccontata Mauro Pescio, la storia di Giorgio Bazzega. Giorgio Bazzega è il figlio del maresciallo Sergio Bazzega, che era stato ucciso in una notte di dicembre del 1976 in uno scontro a fuoco con il terrorista delle Brigate Rosse Walter Alasia. Ebbene, questa seconda storia di oggi torna proprio su quel tema, ma dal punto di vista opposto, perché lo scrittore Giuseppe Culicchia ha da pochissimo pubblicato un libro che ha intitolato Il tempo di vivere con te, un libro in cui racconta il suo rapporto personale con Walter Alasia. Walter era il cugino più grande di Giuseppe, era il cugino da prendere a modello. E Culicchia scrive, nella quarta di copertina, questa frase: «Perdonami Walter se ci ho messo così tanto, è per raccontare la tua storia che ho cominciato a scrivere il giorno dopo la tua morte». E in questa puntata che si intitola «Fa la cosa giusta», la seconda storia è tratta da quel libro. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Sta di fatto che a causa dei sacrifici necessari in vista della costruzione della casa, il mese di luglio restiamo a Grosso anziché andare al mare. Ed è a luglio quando a Seveso, in Brianza, si verifica un incidente all'ICMESA, un'industria chimica da cui fuoriesce una nube tossica. Si tratta di diossina. La direzione minimizza, ma dopo una settimana, quando ormai molti abitanti della zona sono stati avvelenati al pari dei campi e delle acque, negare gli effetti tossici non è più possibile. In tanti anni è la prima volta che non andiamo al mare. Passo le mie mattinate leggendo e disegnando, tutti i pomeriggi me ne vado per i prati. Un giorno mi costruisco una capanna di frasche sulle rive del torrente Banna, dove poi mi porto qualche fumetto. Cullato dal rumore dell'acqua, sogno a occhi aperti di diventare in futuro bravo come Bonvi. Ma più che altro spero che il mese di agosto arrivi presto, così almeno potrò stare con te. Il 17 luglio prendono il via le Olimpiadi di Montreal. Quelle a cui mi avevi detto che avresti partecipato in veste di podista o velocista o maratoneta. Decido di seguirle, non fosse mai che dicevi sul serio. Non immagino che di lì a pochi mesi ti vedrò davvero in televisione. Il 1 agosto, giorno di chiusura dei Giochi Olimpici, il campione del mondo austriaco Niki Lauda, che corre per la Ferrari, riporta gravissimi ustioni nell'incidente sul circuito automobilistico del Nürburgring in Germania. Io intanto, davanti allo schermo in bianco e nero del nostro vecchio apparecchio Emerson, mi sono innamorato di un'atleta rumena, Nadia Comaneci. Ha appena 13 anni, solo due più di me, e da parte mia la trovo bellissima, oltre che bravissima.
Faultless, absolutely faultless. Nadia Comăneci. Now what are the judges going to say about that? There's the smile.
E mentre io guardo affascinato i suoi volteggi, tu ti addentri nel labirinto senza uscita della lotta armata. Di lì a poco ci incontreremo per l'ultima volta. Quando la zia Ada, in un primo momento, mi dice che quest'anno sei rimasto a Sesto e non verrai in vacanza a Nole, ci rimango malissimo. Ma perché non viene, zia? Perché sta aspettando la cartolina per il militare, mi dice lei, e non può muoversi da Sesto. Allora sono io a fermarmi a dormire la notte a Nole, nel letto che avresti occupato tu al piano di sopra della vecchia casa dei nonni. Cerco di stare il più possibile con tua madre e in pratica mi trasferisco da Grosso a Nole, dove la mattina mi sveglio e la zia Ada mi prepara la colazione e poi mi racconta di Sesto sulle sdraio piazzate al sole in cortile, perché lei vuole tornare a casa abbronzata per fare schiattare d'invidia le amiche, e poi ancora mi dà 1000 lire perché mi compri un fumetto dell'edicolante di fronte e un gelato al bar, il bar della stazione. E tieniti il resto. Ma tu, Walter, non ci sei e niente può consolarmi. La casa di Nole mi sembra vuota senza di te. Così, quando per Ferragosto compari del tutto inaspettatamente, è una grandissima sorpresa. Ti vedo e riassaporo la felicità delle estati precedenti. Di nuovo ti salto al collo, di nuovo ti sommergo di parole. Tu sei sempre affettuoso, ma sei diverso dal solito. E non solo perché ti sei tagliato quei tuoi lunghi capelli di cui andavi così fiero, cosa che nessuno di noi si sarebbe mai immaginato. Eppure la barba che portavi ti sei tagliato, lasciandoti solo i baffi. Oh, era ora, esulta mio padre. Ma cos'è successo? Hai deciso di diventare una persona civile? E tu, zio, che vuoi farci? Sto aspettando la cartolina. Ho deciso di tagliarmeli io prima che me li taglino loro. Sei taciturno, Walter. Ti accarezzi spesso i baffi. Ma come ogni estate giochiamo a carte, disegniamo, andiamo in bici. Un pomeriggio fino alla minuscola chiesa di San Ferreolo, dove vengono anche mia sorella e nostro cugino Ettore, il figlio maggiore della zia Maria, e la sua fidanzata, Rosalba. Ettore si porta la chitarra, ti insegna gli accordi dell'Avvelenata, la suonate entrambi. Si sta bene, seduti sull'erba, e mi piace ascoltarvi. Ma ci rimango male quando il giorno dopo tu, Walter, anziché tornare a Grosso, te ne vai in montagna con Ettore e Rosalba. Come sempre ti vorrei tutto per me. Il pomeriggio successivo però esulto quando ti vedo arrivare in bici. Mi dici, dai, andiamo dal giornalaio che voglio farti un regalo. Dal giornalaio, che poi è la Gina e fa anche da tabaccaio e minimarket, scelgo l'ultimo numero di Alan Ford.
Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi 4 soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo, è un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia, però non ho mai detto che a canzoni si fan rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando le ho voglia, senza applausi o fischi. Vendere no, non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso.
Ce lo leggiamo assieme in cucina, sul divano di finta pelle rossa sotto la scala a chiocciola, ghignando davanti alle tavole in bianco e nero di quella nuova avventura del gruppo TNT. Poi, ancora una volta, ti propongo di andare per Prati, a correre e giocare agli indiani contro i cowboy. Nella scatola dei miei giochi, prima di uscire di casa, recupero 2 pistole, la nuova Colt tamburo che ho ricevuto in regalo a Pasqua per me e la vecchia Luger per te. Te la metto in mano. Chissà cosa pensi stringendo quell'arma giocattolo, tu che ti sei già esercitato a sparare con una pistola come quella, ma vera, assieme a Renato Curcio, nelle valli del Bergamasco. Tu che ne impugnerai una di lì a poche settimane facendo irruzione a Milano in un circolo culturale legato alla Democrazia Cristiana. Ma io tutto questo non lo so. Non posso sapere che lontano dalle mie orecchie di bambino hai detto a mia sorella che in realtà il militare non hai nessuna intenzione di farlo. E che a lei, non potendo confidare il vero motivo, hai raccontato una delle tue storie, inventandoti che scapperai a Londra anziché dirle che entrerai in clandestinità. Non posso sapere che le hai fatto promettere di non parlare a nessuno dei tuoi piani londinesi, tantomeno a me, che poi mi metto a piangere. Non posso sapere che anche a mia sorella viene da piangere, sapendo che te ne andrai chissà fino a quando e chissà se tornerai. Non posso sapere che però lei si trattiene e che tu, vedendo i suoi occhi appannati, la abbracci. E non posso sapere che quella è l'ultima volta che io e te andiamo per Prati.
Non mi sorprende che io sogni uno mezzo matto.
Sì, sì, ma dovresti essere mezza matta per sognare me.
Evidentemente lo sono. Mi mancherai quando mi sveglierò.
Quando ceniamo assieme più tardi e come sempre a tavola siedo accanto a te, non posso sapere che non ci rivedremo più. Mai più. Dopo cena ti riaccompagniamo a Nole, tu in bicicletta, noi tutti sulla Fiat 500 bianca di papà. Il giorno dopo, tu e i tuoi dovete partire presto, ecco perché non ti fermi a dormire a casa nostra. Quando arriviamo in via 24 maggio, tua madre propone: «Oh, c'è la festa del paese, dai andiamo in piazza che ci sono le giostre, il tiro a segno e il ballo a palchetto». Io mi entusiasmo subito per il tiro a segno e convinco mio padre a farmi sparare facendo leva sul fatto che un giorno, da grande, andrò a caccia come lui. Tu invece vieni tirato verso il ballo a palchetto da mia sorella. Quando finiscono i colpi a disposizione al tiro a segno, totalizzando 19 centri su 20, corro a dirtelo. Tu sei ancora sulla pista del ballo a palchetto, abbracciata mia sorella. Ridete entrambi quando tu incespichi nell'inutile tentativo di non pestarle i piedi. La mattina dopo io sto ancora dormendo quando mia sorella ha come un presentimento. Prende la bicicletta e da grosso arriva a Nole pestando forte sui pedali. Nell'istante in cui raggiunge il portone dipinto di verde, voi siete già a qualche metro di distanza, a bordo della Fiat 850 blu di tua madre. Per fortuna è lei a vederla nello specchietto retrovisore. La ziada frena, ferma l'auto, tu scendi. Gabriella appoggia la bicicletta e vi abbracciate. Tu la guardi negli occhi e le dici: «Questa è l'ultima volta che ci vediamo». Lei aggrotta la fronte, ti guarda stupita. «Ricordi quello che ti ho detto, no? Dell'Inghilterra? Ma davvero non tornerai?» «Non credo proprio». In realtà i tuoi piani sono altri. Tu risali in auto, in apparenza per tornare a casa, in realtà per andare incontro alla morte. Lei ti saluta ancora con un cenno della mano. Tu le sorridi. Quando l'auto scompare dietro la prima curva, mia sorella non si trattiene più. E stavolta è lei a piangere al mio posto. Non sa che dopo quelle lacrime ne verranno molte altre.
A Milano muoiono in circostanze misteriose alcuni testimoni della strage di Stato. Intanto alla televisione Mariano Rumor con calma esorta all'ordine il popolo italiano. E tu mi vieni a dire io amo come se l'amore. E tu mi vieni a dire io muoio come se la morte. E tu mi vieni a dire io soffro come se il dolore. A Roma gli usceri gallonati di Palazzo Madama danno il via ad una solenne cerimonia. È venuta dal Vietnam del Sud una delegazione confermando la loro amicizia alla nostra nazione. E tu mi vieni a dire io amo come se l'amore. E tu mi vieni a dire io muoio come se la morte. Tu mi vieni a dire io soffro come se il dolore. Capire cosa c'è dietro il dolore. Sap- saperlo analizzare e motivare.
Questo bellissimo pezzo di storia, scritto direi magnificamente da Giuseppe Culicchia, l'abbiamo preso proprio dal suo ultimo libro, si chiama Il tempo di vivere con te, pubblicato da Mondadori, e l'avrete capito, racconta la storia di suo cugino. Nessun bambino pensa che il proprio cugino possa diventare un terrorista e fare del male ad altre persone, pensa che sia il proprio idolo. C'è un piccolo retroscena che è davvero umano, direi, e del quale siamo fieri di essere un pochettino i fautori, in particolar modo Mauro Pescio, perché appunto Mauro, raccogliendo e raccontando la storia di Giorgio Bazzego lo scorso anno, ne è diventato amico, siamo tutti amici di Giorgio e lo salutiamo, e gli ha raccontato che avremmo fatto questa puntata. Giorgio ha letto il libro di Giuseppe e un po' si è arrabbiato per diversi motivi, perché in qualche modo ha visto l'omicidio di suo padre raccontato in un modo che evidentemente gli ha fatto ribollire il sangue. Poi Giorgio è un uomo, una persona molto passionale, quindi evidentemente non l'ha presa bene. E in qualche modo Mauro è riuscito a mettere in contatto Giuseppe Culicchia e Giorgio Bazzega, i due si sono incontrati a Milano e la cosa si è decisamente risolta. E, è uscito anche un pezzo sulla lettura del Corriere che racconta proprio dell'incontro tra Giorgio e Giuseppe, e noi li salutiamo e li ringraziamo, siamo felici che in qualche modo le ferite che subiscono le persone attraverso i propri familiari, nel bene o nel male, possano essere ricucite semplicemente rimettendosi insieme, parlandone e in qualche modo anche raccontando la propria storia. Vi ricordo Il tempo di vivere con te di Giuseppe Culicchia, se volete saperne di più e leggere questo bellissimo libro. Ora Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare di nuovo qui a Linee d'Ombra.
Ogni domenica alle 10 prendiamo un caffè con un esponente della politica, dell'economia, della cultura. È il caffè della domenica con me, Maria Latella. E subito dopo, alle 10:15, parliamo di tutto quello che riguarda l'universo femminile, il lavoro, la famiglia, le questioni legate al nostro essere cittadine. Nessuna è perfetta. Alle 10:15 e alle 10 il caffè della domenica su Radio 24. Vi aspetto.
Linee d'ombra.
È appena cominciata ieri la nostra nuova storia seriale. È una storia che parte da una Milano che è la Milano degli anni 60, una Milano fatta di cose che succedono, di cose che iniziano. Ricorda per qualche verso la Milano di oggi, anche se la Milano di oggi fa partire delle cose che sono leggermente diverse, insomma, forse sono meno culturali, sono più forse più economiche, più finanziarie, adesso non lo so, non vorrei entrare in meandri e in ambiti che non mi riguardano, però quella Milano è una Milano super, è una Milano in cui succedono un sacco di cose, e Raffaele, che è il protagonista della nostra storia seriale, che al momento è Raffaele ma poi addirittura cambierà nome quando finirà dall'altra parte del mondo per fare delle cose che noi nemmeno immaginiamo, Raffaele in questa Milano è totalmente immerso, e in particolar modo la sua passione per la musica, da cui partirà per fare tutto, comincia a nascere proprio in questa Milano. Io vi ricordo che questa storia è raccolta e raccontata da Giulia Valli e Sara Sartori, che ringrazio infinitamente, e arriva da questo bellissimo libretto che è fatto delle lettere, dei diari di Raffaele, che si intitola Raffiullà. State con noi.
Io ero uno studente di Brera, a Brera c'era un bar che si chiamava Giamaica, che era un ritrovo di praticamente artisti che gravitavano intorno all'Accademia, c'erano le modelle dell'Accademia, c'erano fotografi, era un ambiente, diciamo così, molto conviviale, c'era una specie di pergolato fuori dove ci si trovava, che c'è ancora. E lì ho incontrato appunto Raffaele, mi è stato presentato.
Come ci racconta Italo, un amico di Raffaele che ritroveremo ancora soprattutto nel secondo viaggio di Raffaele in Oriente, il Bar Giamaica era un locale di gente trasversale dove potevi incontrare un signore di 70 anni e un ragazzo di 20. Uomini, donne, artigiani, operai, grandi pittori, era un luogo dove tutto quello che accadeva in Europa nel giro di pochissimi giorni lo sapevi perché avevi qualcuno che te lo raccontava. Era un posto di feroci discussioni dove una persona arrivava e in pochi secondi faceva già parte del paesaggio. Spesso chi lo frequentava aveva problemi per pagare il pasto. Al bar Giamaica si scambiava facilmente una bella foto con un pranzo, c'erano macchine fotografiche prese a prestito, opere d'arte perse giocando a scopa, vino segnato a libretto, conti destinati il più delle volte a non venire mai saldati. Ed in questo ambiente che Raffaele, poco più che adolescente, trova il terreno fertile per dare spazio alla curiosità e alla voglia di evasione e a quella ricerca di sé che lo rende insofferente.
Signore!
Signori!
Vi presentiamo i Beatles!
Beatles! George, John, Ringo, Paul!
Hello? Evening? Evening all?
Il 1965 è l'anno in cui i Beatles sbarcano in città a bordo del Trans Europe Express proveniente da Lione per il concerto al velodromo Vigorelli con Peppino Di Capri come spalla. La Milano degli anni 60 è anche la Milano dello spettacolo, dei cabaret, della musica, dell'intrattenimento, nella quale arrivano anche i Rolling Stone o Billie Holiday, e in cui la musica e la cultura, Gaber, Iannacci, Dario Fo, il piccolo teatro, sono al centro della vita culturale e mondana della città.
Uno degli interessi principali che aveva a quell'epoca, perché poi è passato, era il teatro. Mi ricordo che si era avvicinato, aveva conosciuto Glauco Mauri, che all'epoca era abbastanza conosciuto nel teatro, insomma. E mi ricordo che aveva una registrazione di questo Glauco Mauri, se l'era imparata a memoria, me l'ero quasi imparata anch'io, perché a furia di sentirla, e organizzava con i suoi compagni di scuola delle pièce teatrali, leggeva, cioè leggeva molto. Gli è piaciuto per anni il teatro.
Questi sono anche gli anni dei primi complessi musicali. Ci sono concerti ovunque, nei bar, nei locali, e Raffaele ne rimane affascinato. Comprava dischi di ogni tipo.
A quell'epoca era abbastanza normale avere questi dischi, che erano gli Shadows, erano completamente diversi dalla musica che ascoltava mia madre, per esempio. Quindi erano con le chitarre elettriche, le prime chitarre elettriche, un suono assolutamente nuovo. E a lui piaceva tantissimo, e mi ricordo che lui aveva tutti gli Shadows, e poi si è cominciato con gli Animals, Bob Dylan, vabbè.
Tra la fine del liceo e l'inizio dell'università prende piede in casa Favero la nuova grande passione di Raffaele per il ritmo e in particolare per la batteria. Raffaele usa qualsiasi cosa per esercitarsi e poco a poco comincia davvero a suonare.
Suonava dappertutto, e siccome non aveva la batteria, io mi ricordo che suonava soprattutto battendo con delle bacchette sui libri e sulle sedie, qualsiasi cosa che facesse rumore diverso, e sui libri e tutte le copertine avevano i buchi a furia di picchiarci sopra, e mia madre era molto seccata di questa cosa, però mi sembra di ricordare che già facesse l'università, perché i libri che utilizzavano dei libri grossi, alti, perché facevano un rumore più sordo, mi sembra di ricordare questo, quindi aveva 19-20 anni. Poi ha tanto sgonfiato mia madre, che alla fine mia madre ha consentito comprare questa batteria, che è stato un problema per tutto il vicinato, ma lui ha cominciato a suonare, pur non conoscendo la musica, perché lui non ha mai studiato musica. Però devo dire che è diventato bravo, perché evidentemente i profeti, cioè quando era con i profeti suonava.
I profeti sono una band emergente. Raffaele è iscritto all'università quando gli viene proposto di diventare il loro batterista e accetta subito. Di lì a poco registrano il loro primo LP. Da allora comincia a suonare seriamente, dapprima nei locali, fino a quando nel 67 i profeti diventano la band ufficiale di una nave da crociera dal Marocco a Londra.
Excellent song.
Grazie davvero, grazie a Giulia Valli e a Sara Sartori che raccontano la storia di Raffaele, l'hanno raccolta. Vi ricordo che arriva dall'archivio dei diari questa storia, l'archivio diaristico nazionale, e Giulia e Sara ci hanno fatto un bellissimo lavoro di ricostruzione di questa storia, di quel libro che si intitola Rafiullah, via da Milano tra i Mujahideen, e ha vinto appunto il premio Pieve nel 2005. La storia è molto lunga e arriverà a dei punti che da questo punto in cui ci troviamo nemmeno immaginiamo. Grazie a tutti quelli che rendono possibile questo programma, al Mauro Pescio, Anita Panizza, Luca Micheli e Paolino Corleoni. L'appuntamento è per domani, ora al GR, l'appuntamento è per domani, come al solito, alle 15, per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!